Vangelo secondo Giovanni, capitolo 8, con commento a cura di padre Lino Pedron.
Gesù si avviò verso il Monte degli Ulivi, ma al mattino si recò di nuovo nel Tempio e tutto il popolo andava da lui, ed egli sedette e si mise a insegnare loro. Allora gli scribi e i farisei gli condussero una donna sorpresa in adulterio. La posero in mezzo e gli dissero: «Maestro, questa donna è stata sorpresa in flagrante adulterio. Ora Mosè nella legge ci ha comandato di lapidare donne come questa. Tu che ne dici?» Dicevano questo per metterlo alla prova e per avere motivo di accusarlo. Ma Gesù si chinò e si mise a scrivere col dito per terra. Tuttavia, poiché insistevano nell'interrogarlo, si alzò e disse loro: «Chi di voi è senza peccato, getti per primo la pietra contro di lei». E chinatosi di nuovo, scriveva per terra. Quelli, udito ciò, se ne andarono uno per uno, cominciando dai più anziani. Lo lasciarono solo, e la donna era là in mezzo. Allora Gesù si alzò e le disse: «Donna, dove sono? Nessuno ti ha condannata?» Ed ella rispose: «Nessuno, Signore». E Gesù disse: «E anch'io ti condanno. Vai, ed ora in poi non peccare più».
Commento: l'inserzione di questo brano interrompe l'unità dei due atti drammatici, incentrati l'uno sulla messianicità di Gesù e l'altro sulla sua divinità. Il Cristo di Giovanni 8:1-11 appare molto più simile a quello dei sinottici e in modo particolare al Gesù di Luca che a quello del Vangelo di Giovanni. Gli scribi e i farisei nel loro cuore hanno già condannato la povera donna colta in fallo. La conducono da Gesù solo per tendergli un tranello. La legge giudaica è molto esplicita su questa materia. L'adultera deve morire. Ora, se Gesù assolve la peccatrice, si mette contro la legge e quindi si condanna da solo. Se si mostra giudice severo, si scredita davanti a tutti, rinnegando la sua dottrina su Dio clemente e misericordioso. La domanda degli scribi e dei farisei si rivela molto abile e astuta. Gesù però non abbocca, ma chinatosi, scriveva sulla terra col dito. Secondo alcuni esegeti, Gesù voleva ricordare simbolicamente Geremia capitolo 17 verso 13. «Quanti si allontanano da te saranno scritti nella polvere, perché hanno abbandonato la fonte di acqua viva, il Signore». Forse Gesù, con il gesto di scrivere, ha voluto manifestare il suo desiderio di non intervenire o di non mostrare la sua indignazione per la loro ipocrisia. «Chi di voi è senza peccato, scagli per primo la pietra contro di lei». Questa risposta degna del Figlio di Dio per la saggezza, la semplicità e la profondità toglie agli avversari ogni argomento per condannare sia l'adultera sia Gesù. Come può un peccatore infierire contro un altro peccatore? L'espressione «scagli la prima pietra» ricorda Deuteronomio capitolo 13 verso 10, dove si ordina che i testimoni oculari devono dare inizio all'esecuzione della condanna a morte. Dopo una risposta tanto saggia, Gesù si china di nuovo per scrivere sulla terra. Questo gesto vuol porre i giudici dinanzi alle loro responsabilità e invitarli ad una decisione sincera e libera. I presenti riconoscono di essere peccatori e se ne vanno. L'accenno ai più anziani vuole insinuare che costoro erano più assennati e capirono per primi la lezione. Forse c'è una constatazione salace. Col crescere degli anni si accumulano anche i peccati. In questo racconto c'è un eco della storia di Susanna, confrontare Daniele capitolo 13, nella quale gli anziani che tentarono di sedurre la donna sono presentati come uomini perversi, invecchiati nel male, pieni di peccati e di iniquità. Eclissatisi gli accusatori, sulla scena rimangono solo Gesù e la donna. Ma il figlio dell'uomo non è venuto per condannare, ma per salvare. Dio non vuole la morte del peccatore, ma la sua conversione, perché viva felice. L'esortazione a non peccare più era già stata rivolta anche all'infermo guarito presso la piscina di Bezzaita. Confrontare Giovanni capitolo 5 verso 14. La misericordia e il perdono non minimizzano la gravità del peccato. Questo brano contiene un dramma di squisita bellezza, nel quale sono posti a confronto una fragile creatura e l'unico uomo senza peccato. La povera peccatrice appare in tutta la miseria della sua colpa. Non solo ha perso pubblicamente l'onore, ma sta per perdere anche la vita. La drammaticità della scena è data soprattutto dal confronto tra la miseria della creatura e la santità del Cristo, che si manifesta a misericordia infinita. In antitesi con gli scribi e i farisei spietati nell'applicare la legge di Mosè contro l'adultera, Gesù si manifesta come la misericordia incarnata e pronuncia un giudizio di assoluzione piena. Neppure io ti condanno. Sant'Agostino ha commentato la scena con una frase lapidaria: Relicti sunt duo, misera et misericordia. Rimasero in due, la misera, la donna, e la misericordia, Cristo. Gesù non giudica nessuno, perché è venuto a salvare l'umanità peccatrice. Egli è l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo.
Di nuovo Gesù parlò loro e disse: Io sono la luce del mondo. Chi segue me non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. Gli dissero allora i farisei: Tu dai testimonianza di te stesso, la tua testimonianza non è vera. Gesù rispose loro: Anche se io do testimonianza di me stesso, la mia testimonianza è vera, perché so da dove sono venuto e dove vado. Voi invece non sapete da dove vengo e dove vado. Voi giudicate secondo la carne, io non giudico nessuno. E anche se io giudico, il mio giudizio è vero, perché non sono solo, ma io e il Padre che mi ha mandato. E nella vostra legge sta scritto che la testimonianza di due persone è vera. Sono io che do testimonianza di me stesso, e anche il Padre che mi ha mandato dà testimonianza di me. Gli dissero allora: Dov'è tuo Padre? Rispose Gesù: Voi non conoscete né me né il Padre mio. Se conosceste me, conoscereste anche il Padre mio. Gesù pronunciò queste parole nel luogo del tesoro, mentre insegnava nel Tempio, e nessuno lo arrestò, perché non era ancora venuta la sua ora.
Commento. Il dialogo tra Gesù e i giudei si apre con la solenne proclamazione: Io sono la luce del mondo. Per fare questa affermazione Gesù prende lo spunto dalle luminarie della festa delle capanne, nella quale si illuminava il Tempio di Gerusalemme con tanta profusione di luci. Superando l'orizzonte giudaico, Gesù si proclama la luce non solo di Gerusalemme, ma di tutta l'umanità. Egli per la prima volta si proclama in modo solenne ed esplicito la luce del mondo. cioè la rivelazione divina che porta vita e salvezza. Per non camminare nelle tenebre bisogna seguire Gesù, diventare suoi discepoli. Cammina nelle tenebre chi rifiuta l'adesione personale al Figlio di Dio e chi odia il proprio fratello. Confrontare la prima lettera di Giovanni, capitolo 2, versi da 9 a 11. I giudei accusano Gesù di vanagloria perché rende testimonianza a se stesso e perciò concludono che la sua testimonianza non è verace. In Giovanni, capitolo 5, versi da 32 a 37, Gesù aveva già portato a suo favore la testimonianza del Battista, delle opere compiute e del Padre. Ora afferma che la sua testimonianza è attendibile perché egli è una persona divina. In capitolo 5, verso 31, Gesù aveva detto: «Se fossi io a rendere testimonianza a me stesso, la mia testimonianza non sarebbe vera». Ora qui sembra dire il contrario. «Anche se io rendo testimonianza di me stesso, la mia testimonianza è vera, perché so da dove vengo e dove vado». Verso 14. Nel primo caso Gesù parlava della sua testimonianza umana, nel secondo si appella alla sua natura divina. Gesù conosce per scienza divina il mistero della sua origine. I farisei ignorano completamente la vera identità di Gesù e la sua origine divina perché giudicano secondo la carne, a differenza del Figlio che vive in sintonia e in comunione con il Padre che l'ha mandato. Gesù, che è pieno della grazia, della verità, non solo è la rivelazione vivente del Padre, ma con il suo giudizio mostra lo stato reale degli uomini. La ragione della veracità del giudizio di Cristo sta nella sua intima unione con il Padre. In tal modo è rispettata anche l'esigenza della legge mosaica, che esige la testimonianza di due persone, perché Gesù non è solo, perché il Padre è sempre con lui. Gli dissero allora: «Dov'è tuo padre?» Rispose Gesù: «Voi non conoscete né me né il Padre. Se conosceste me, conoscereste anche il Padre mio». Questa risposta di Gesù insinua implicitamente la sua divinità. Egli dichiara che uno solo è suo Padre, Dio, e che per conoscere il Padre bisogna conoscere lui che è suo Figlio. I giudei ignorano la vera identità di Gesù. Non sanno che egli è il Figlio di Dio e tantomeno immaginano che per giungere alla vera conoscenza del Padre occorra passare per la persona del Cristo. Gesù dichiara che nessuno può andare al Padre se non per mezzo di lui che è via, verità e vita, che per conoscere il Padre bisogna conoscere il Figlio, che vedendo Gesù si vede il Padre perché l'uno vive nell'altro. Gesù attacca il giudaismo. Egli nega ciò di cui è più fiero, la conoscenza di Dio. Gli ebrei, in realtà, non conoscono Dio perché rifiutano il Figlio di Dio. Questa sublime rivelazione della vita trinitaria fu proclamata presso la Camera del Tesoro nel Tempio. Tale precisazione forse vuol dare alla testimonianza un carattere più ufficiale e più solenne. La frase finale «e nessuno lo arrestò», perché non era ancora giunta la sua ora, è un ritornello che ricorre varie volte nel Vangelo. Esso vuol mettere in evidenza l'impossibilità per i nemici di impedire a Gesù di compiere la sua missione, secondo il disegno del Padre.
Di nuovo disse loro: «Io vado e voi mi cercherete, ma morirete nel vostro peccato. Dove vado io, voi non potete venire». Dicevano allora i giudei: «Vuole forse uccidersi, dal momento che dice: dove vado io, voi non potete venire?» E diceva loro: «Voi siete di quaggiù, io sono di lassù. Voi siete di questo mondo, io non sono di questo mondo. Vi ho detto che morirete nei vostri peccati. Se infatti non credete che io sono, morirete nei vostri peccati». Gli dissero allora: «Tu chi sei?» Gesù disse loro: «Proprio ciò che io vi dico. Molte cose ho da dire di voi e da giudicare, ma colui che mi ha mandato è veritiero, e le cose che ho udito da lui le dico al mondo. Non capirono che egli parlava loro del Padre. Disse allora Gesù: quando avrete innalzato il Figlio dell'uomo, allora conoscerete che io sono, e che non faccio nulla da me stesso, ma parlo come il Padre mi ha insegnato. Colui che mi ha mandato è con me, non mi ha lasciato solo, perché faccio sempre le cose che gli sono gradite. A queste sue parole molti credettero in lui.
Commento: Gesù, per stimolare i suoi avversari a cambiare atteggiamento nei suoi confronti, diventa polemico e fa balenare la minaccia della morte nel peccato. Egli sta per tornare da Dio. Con la sua passione e risurrezione passa da questo mondo al Padre. Confrontare Giovanni capitolo 13 verso 1. I suoi nemici non potranno raggiungerlo nella gloria eterna. Anzi, con la morte nel peccato di incredulità, si separeranno eternamente da lui. La reazione dei giudei è molto più sarcastica che in capitolo 7 verso 35. Lì i suoi avversari ipotizzano il suo trasferimento in terra pagana. Qui parlano di suicidio. L'idea che la fonte della vita e della luce possa suicidarsi è possibile solo ai figli del diavolo. In nessun altro passo del Vangelo troviamo espressioni più sarcastiche e blasfeme contro il Figlio di Dio. La risposta di Gesù all'insulto satanico dei giudei è tagliente e aspra. Voi siete dal basso, dal mondo tenebroso del maligno. Io sono dall'alto, di origine divina. In Giovanni capitolo 8 verso 24 Gesù espliciterà maggiormente l'origine satanica dei suoi avversari. Il loro padre è il diavolo, l'omicida, fin dal principio. Scrive Luasi: i giudei pensano di deridere il Cristo, ma sono loro tragicamente ridicoli. Se i giudei si ostinano a non aprirsi alla luce che è Cristo, la loro sorte è segnata. Essi moriranno nei loro peccati. L'ostinazione nel rifiuto della luce, cioè l'opposizione fondamentale contro il Figlio di Dio, conduce alla morte eterna. Questo è il peccato specifico del mondo tenebroso. La resurrezione e la vita si trovano in Gesù. Per non morire bisogna credere alla sua divinità. Le parole «io sono» indicano con chiarezza la divinità di Cristo. «Io sono» è la traduzione del nome ebraico di Yahweh, quindi esprime la divinità della persona di Gesù. Gli interlocutori di Gesù non hanno ancora afferrato la sua dichiarazione, davvero inaudita, di essere Dio. La comprensione piena dell'io sono è riservata alla scena finale. Per questo i giudei chiedono a Gesù: «Tu chi sei?» L'interrogativo «chi è Gesù?» è fondamentale nel Vangelo di Giovanni. La risposta di Gesù appare molto enigmatica. Fin dal principio il Logos è ciò che dice, ossia la parola di Dio, la manifestazione della vita e dell'amore del Padre. Il Logos incarnato non manifesta solo il mistero di Dio, ma conosce bene anche l'uomo. Quindi può parlare dei suoi interlocutori senza sbagliarsi. Gesù rivela al mondo ciò che ha udito dal Padre che lo ha mandato. L'Evangelista annota: i giudei non capirono che parlava loro del Padre. La divinità di Gesù sarà riconosciuta quando sarà innalzato sulla croce. Anche i giudei, per avere la vita, dovranno credere nel Logos incarnato esaltato sulla croce. Con l'esaltazione dell'uomo Gesù sulla croce non avverrà solo il riconoscimento della sua divinità, ma anche quello della sua funzione di rivelatore definitivo, in piena e perfetta dipendenza dal Padre. Il padre e il figlio vivono sempre intimamente uniti e formano una cosa sola, per cui il Logos incarnato non può mai essere abbandonato da Dio. Questa unità perfetta tra Gesù e il Padre ha come conseguenza il perfetto compimento della volontà del Padre. Nella Trinità esiste una sola volontà divina. La pausa descrittiva sulla fede di molte persone in ascolto serve come passaggio a un'altra scena nella quale è svolta una nuova tematica teologica, quella della vera libertà dei figli di Abramo. Anche qui sembra trattarsi di una fede superficiale, come quella di Nicodemo e degli altri abitanti di Gerusalemme.
Gesù allora disse a quei giudei che gli avevano creduto: «Se rimanete nella mia parola, siete davvero miei discepoli. Conoscerete la verità e la verità vi farà liberi». Gli risposero: «Noi siamo discendenti di Abramo e non siamo mai stati schiavi di nessuno. Come puoi dire diventerete liberi?» Gesù rispose loro: in verità io vi dico, chiunque commette il peccato è schiavo del peccato. Ora, lo schiavo non resta per sempre nella casa, il figlio vi resta per sempre. Se dunque il figlio vi farà liberi, sarete liberi davvero. So che siete discendenti di Abramo, ma intanto cercate di uccidermi perché la mia parola non trova accoglienza in voi. Io dico quello che ho visto presso il Padre. Anche voi dunque fate quello che avete ascoltato dal Padre vostro. Gli risposero: il Padre nostro è Abramo. Disse loro Gesù: se foste figli di Abramo, fareste le opere di Abramo. Invece voi cercate di uccidere me, un uomo che vi ha detto la verità udita da Dio. Questo Abramo non l'ha fatto. Voi fate le opere del Padre vostro. Gli risposero allora: noi non siamo nati da prostituzione, abbiamo un solo Padre, Dio. Disse loro Gesù: se Dio fosse vostro Padre, mi amereste, perché da Dio sono uscito e vengo. Non sono venuto da me stesso, ma Lui mi ha mandato.
Commento: la fede autentica non si riduce a un'adesione momentanea al Cristo, ma esige perseveranza e fedeltà con Gesù, parola vivente del Padre. Il vero discepolo di Cristo si riconosce da questa permanenza continua e intima in Gesù. Solo allora si conosce la verità che libera da ogni schiavitù. Si tratta di una conoscenza esistenziale e vitale, di una comunione intima con il Figlio di Dio. La conoscenza della verità non è dunque qualcosa di speculativo. La verità è Gesù in persona. Confrontare Giovanni capitolo 14 verso 6. La verità, ossia Cristo stesso, in quanto manifestazione della vita divina, opererà la liberazione dell'uomo, come è chiarito in capitolo 8 verso 36. Quindi la libertà piena si vive nella fede, crescendo e credendo esistenzialmente in Gesù. Le parole di Gesù provocano la reazione dei suoi interlocutori, offesi per le affermazioni sulla liberazione operata dalla verità. I giudei si proclamano persone libere e figli di Abramo. Essi protestano di non essere mai stati schiavi di nessuno. Per Gesù la libertà e la schiavitù sono di ordine morale, mentre i suoi interlocutori intendono questi termini in chiave politica. Gesù parla della schiavitù e della libertà morale in relazione al peccato. Egli insegna che la vera schiavitù è quella di ordine religioso. È schiavo chi fa il peccato. In questi testi di Giovanni il peccato indica l'opzione fondamentale contro la luce, ossia l'incredulità. La frase «lo schiavo non rimane nella casa per sempre» contiene una velata minaccia di espulsioni dei giudei dalla casa di Dio, dal regno e dall'amicizia con il Padre. Nel verso 35 il termine figlio è preso in senso generico per essere applicato a tutti gli uomini. Esso però è aperto al significato specifico divino per indicare il figlio unigenito del Padre. In realtà nel verso 36 abbiamo questo passaggio. Qui si parla del figlio liberatore. Gesù è il Logos incarnato, la verità personificata che sola può liberare l'uomo dalla schiavitù del peccato. Egli è il figlio di Dio che rimane per sempre nella casa del Padre. Dopo aver sviluppato la tematica della vera schiavitù e della vera libertà, Gesù contesta l'affermazione dei giudei di essere discendenza di Abramo e dimostra loro che sono figli di un altro padre. È un linguaggio misterioso che sarà chiarito nella scena successiva. Per discendenza naturale gli ebrei sono figli di Abramo, ma per l'animo e i comportamenti sono figli del diavolo. Tentando di uccidere Gesù fanno un'opera diabolica perché il diavolo è omicida fin dal principio. I giudei con la loro incredulità rinnegano la loro origine da Abramo, uomo di grande fede. Il loro intento omicida si spiega con il rifiuto della rivelazione divina del Cristo. La mia parola non penetra in voi. L'opposizione tra Gesù e i giudei sta nell'influsso dei rispettivi padri. Il Logos incarnato rivela ciò che ha visto e continua a vedere nel Padre. I giudei rivelano ciò che ispira loro il demonio. I giudei con gli atteggiamenti pratici rinnegano la loro discendenza da Abramo. Essi non solo non compiono le opere del patriarca, caratterizzate da una fede profonda in Dio e dall'adesione incondizionata alla sua parola, ma addirittura si oppongono all'inviato del Padre e cercano di ucciderlo. L'allusione finale di Gesù sulla vera paternità dei giudei suscita la loro protesta. La fornicazione indica l'infedeltà idolatrica. I giudei quindi protestano e la loro fedeltà all'alleanza mosaica e proclamano di non aver tradito il patto con Dio adorando altre divinità. Abbiamo un solo padre, Dio. Questa espressione richiama l'inizio dello Shema. Ascolta Israele, il Signore è il nostro Dio, il Signore è uno solo. Confrontare Deuteronomio capitolo 6 verso 4. Nell'Antico Testamento Yahweh è presentato spesso come padre di Israele. Se i giudei avessero un solo padre, Dio, essi dovrebbero amare Gesù perché è stato mandato dal Padre. Gesù vuole dimostrare che i giudei non sono figli di Dio perché non amano l'inviato di Dio che è uscito dal Padre.
Per quale motivo non comprendete il mio linguaggio? Perché non potete dare ascolto alla mia parola? Voi avete per padre il diavolo e volete compiere i desideri del padre vostro. Egli era omicida fin da principio e non stava saldo nella verità, perché in lui non c'è verità. Quando dice il falso, dice ciò che è suo, perché è menzognero e padre della menzogna. A me invece voi non credete, perché dico la verità. Chi di voi può dimostrare che ho peccato? Se dico la verità, perché non mi credete? Chi è da Dio ascolta le parole di Dio. Per questo voi non ascoltate, perché non siete da Dio. Gli risposero i giudei: non abbiamo forse ragione di dire che tu sei un samaritano e un indemoniato? Rispose Gesù: io non sono indemoniato. Io onoro il Padre mio, ma voi non onorate me. Io non cerco la mia gloria, Vi è chi la cerca e giudica.
Commento. I giudei non amano Dio, il mondo, ossia amano le tenebre e la gloria degli uomini. I giudei non possono ascoltare la parola di Gesù e restano nell'incredulità perché non si lasciano attirare dal Padre. L'uomo, abbandonato alle sue forze, è incapace di fare il salto della fede che supera le sue possibilità. L'incredulità volontaria, cieca e ostinata dei nemici di Gesù, che li spinge a propositi omicidi, manifesta la loro discendenza dal diavolo, il nemico della verità, il padre della menzogna. L'accusa lanciata da Gesù contro i suoi avversari è la più grave. Nel seguito del discorso i giudei ritorceranno questa accusa contro Gesù, insultandolo come un indemoniato. Questa filiazione diabolica deve essere intesa come un influsso malefico con il quale Satana si impossessa degli uomini, ispirando loro odio e incredulità. Solo i discepoli del Cristo non sono sotto l'influsso del maligno, anzi lo hanno vinto. Confrontare la prima lettera di Giovanni, capitolo 2, versi 13 e 14. La preghiera insistente di Gesù al Padre perché preservi i suoi amici dal diavolo, confrontare il capitolo 17, verso 15, ha portato il suo frutto nella Chiesa, per cui il maligno non può nuocere al cristiano. Sappiamo che chiunque è nato da Dio non pecca. Chi è nato da Dio preserva se stesso e il maligno non lo tocca. Noi sappiamo che siamo da Dio, mentre tutto il mondo giace sotto il potere del maligno. Confrontare la prima lettera di Giacomo, capitolo 5, versi 18-19. Gesù è la verità personificata. Il diavolo è la menzogna personificata. La verità è la rivelazione di Dio, è la luce del Cristo. Il suo contrario è la menzogna, che significa inganno, tenebra, odio. Gesù comunica la parola di Dio. Il diavolo manifesta la menzogna. La menzogna è l'opposto di Cristo, che è la verità. Quindi non va presa in senso etico, ma indica l'atteggiamento satanico contro Dio e contro suo figlio. E si identifica con il mondo, tenebroso, caratterizzato dall'odio e dall'incredulità. Il diavolo è menzognero e padre della menzogna. È il male, l'incredulità, le tenebre, l'odio fatto persona. I giudei sono figli di tale padre e non figli di Dio che è luce, amore e vita. I giudei non credono a Gesù, rivelatore perfetto di Dio e uomo senza peccato, perché sono nati dal diavolo. Gesù si presenta come l'unica persona che dice la verità, ossia manifesta la vita di Dio, quindi si pone in antitesi con il diavolo, il menzognero e padre della menzogna. Gesù è il rivelatore definitivo che comunica la salvezza, liberando dal peccato con la verità, purificando i suoi discepoli dall'ingiustizia con la sua parola e con il suo sangue, togliendo il peccato del mondo. Egli è fedele alla sua missione perché dice la verità, ossia merita la massima fiducia come rivelatore definitivo di Dio. Egli è senza peccato e per questo può distruggere l'iniquità e l'ingiustizia. L'attività di Gesù appare in radicale opposizione con quella del diavolo. Gesù dice la verità, il diavolo dice la menzogna. Con l'espressione essere da Dio si esprime l'origine divina di una persona o di una dottrina. I figli di Dio ascoltano le sue parole, accolgono la sua rivelazione e credono nel suo inviato. I giudei, rifiutando di ascoltare la parola di Dio e di credere nell'inviato di Dio, dimostrano la loro origine satanica. Hanno per padre il diavolo perché ascoltano la sua voce e seguono le sue suggestioni omicide. Le pesanti accuse di Gesù sull'origine satanica dei suoi avversari suscitano la reazione dei giudei, i quali insultano Gesù, chiamandolo samaritano e indemoniato. Gesù non cerca la sua gloria come fanno i suoi avversari, ma cerca l'onore del Padre che l'ha mandato. Gesù ricorda ai giudei che saranno giudicati proprio da quel Dio che essi erroneamente considerano il loro Padre. Si tratta di un giudizio di condanna per l'ostinazione nell'incredulità e per gli oltraggi blasfemi lanciati contro Gesù.
In verità, io vi dico, se uno osserva la mia parola, non vedrà la morte in eterno. Gli dissero allora i giudei, ora sappiamo che sei indemoniato. Abramo è morto, come anche i profeti, e tu dici, se uno osserva la mia parola, non sperimenterà la morte in eterno. Sei tu più grande del nostro padre Abramo che è morto? Anche i profeti sono morti. Chi credi di essere? Rispose Gesù. Se io glorificassi me stesso, la mia gloria sarebbe nulla. Chi mi glorifica è il Padre mio, del quale voi dite è nostro Dio, e non lo conoscete. Io invece lo conosco. Se dicessi che non lo conosco, sarei come voi, un mentitore. Ma io lo conosco e osservo la sua parola. Abramo, vostro padre, esultò nella speranza di vedere il mio giorno. Lo vide e fu pieno di gioia. Allora i giudei gli dissero, non hai ancora 50 anni e hai visto Abramo? Rispose loro Gesù. In verità io vi dico, prima che Abramo fosse, io sono. Allora raccolsero delle pietre per gettarle contro di lui, ma Gesù si nascose e uscì dal Tempio.
Commento. Gesù riprende la tematica dell'immortalità derivante dall'osservanza della sua parola. In capitolo 5, verso 24, aveva assicurato il passaggio dalla morte alla vita per chi ascolta la sua parola, cioè crede nella sua rivelazione e vive secondo essa. Cristo è la risurrezione e la vita, perciò chi crede in Lui, anche se sperimenterà la morte temporale, eviterà la morte eterna, cioè l'inferno. Gesù fa dipendere la vita eterna e l'immortalità dall'ascolto della sua parola, dall'adesione esistenziale e pratica del suo messaggio. In antitesi con il diavolo menzognero che ingannò i nostri progenitori con la sua parola falsa e portò nel mondo la morte, Gesù, con la sua parola divina, è fonte di vita e di immortalità. La reazione dei giudei è scomposta e oltraggiosa. L'affermazione di Gesù è veramente inaudita per un semplice uomo, perché anche i personaggi più grandi della storia della salvezza sono morti. Se Gesù non fosse il figlio di Dio, la sua pretesa di donare l'immortalità sarebbe assurda. La risposta pacata di Gesù fa vedere la sua grandezza eccezionale. Nella frase finale di questo dialogo drammatico, Gesù proclama esplicitamente la sua divinità e quindi anche la sua superiorità anche di fronte al più grande patriarca del popolo ebraico, Abramo. L'affermazione dei giudei che ritengono Dio loro padre è falsa. Essi ignorano del tutto Dio perché non osservano la sua parola. La conoscenza di Dio, infatti, non si riduce alla sfera speculativa, ma si acquista e si dimostra osservando i suoi comandamenti. La conoscenza vera di Dio e del suo Figlio si riduce all'amore concreto e operativo. Alla domanda dei giudei, sei tu forse più grande del nostro padre Abramo? Gesù risponde che il padre del popolo ebraico era completamente orientato verso il tempo del Messia e visse in funzione di lui. La nascita di suo figlio Isacco fu motivo di gioia, perché in lui si realizzavano le promesse messianiche. All'annuncio di questo lieto evento, il patriarca rise, ossia si rallegrò e gioì, perché nella nascita di suo figlio previde la discendenza dalla quale sarebbe nato il Cristo. Abramo vide il giorno di Gesù come Isaia vide la sua gloria. Confrontare Vangelo di Giovanni, capitolo 12, verso 41. E Mosè scrisse di lui: tutto l'Antico Testamento è in funzione di Gesù. Gli dissero allora i giudei: non hai ancora 40 anni e hai visto Abramo? Questo intervento finale dei giudei prepara la solenne proclamazione della divinità di Gesù. Notiamo che essi deformano e capovolgono l'affermazione di Gesù. Egli ha detto che Abramo vide il suo giorno. Essi rovesciano il soggetto e l'oggetto e fanno dire a Gesù di aver visto Abramo. Per gli increduli giudei è inconcepibile che Gesù sia oggetto della contemplazione di Abramo, tanto sono lontani dal comprendere la vera identità del Figlio di Dio. In verità vi dico, prima che Abramo fosse, io sono. La risposta di Gesù è il vertice di tutto il dialogo drammatico del capitolo 8. Essa contiene la proclamazione esplicita della divinità di Gesù. Contrapponendosi al più grande patriarca dell'Antico Testamento, del quale la Scrittura descrive la vita e la morte, Gesù si presenta come l'Io sono, il vivente, il vero Dio, Yahvé in persona. La reazione dei giudei conferma il significato divino dell'espressione usata da Gesù. Per loro è un bestemmiatore, perché si è proclamato Dio, e quindi merita la lapidazione, come prescrive la legge di Mosè. Confrontare Levitico, capitolo 24, verso 16. Questo nascondersi di Gesù ha un profondo significato teologico. È l'eclissi del sole, che è Logos incarnato, dinanzi all'incredulità dei suoi interlocutori. Il capitolo 9 continuerà questo tema della luce di Cristo nell'episodio della guarigione del cieco.